Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Apriamo questa puntata del comodino dietro al sipario lanciandovi qualche spunto sullo spettacolo in scena al Teatro Morlacchi fino al 30 novembre. L'Ispettore Generale, un'opera teatrale satirica di Gogol, scritta nel 1836. Il panorama disegnato dallo scrittore russo è estremamente lucido e nitido. I personaggi sono corrotti, profittatori, affaristi, sfruttatori che Gogol racconta con fare ironico e caricaturizzante, rendendoli esagerati, grotteschi e addirittura pronti a tutto. La versione in scena al Teatro Morlacchi è in realtà il prodotto del Teatro Stabile Umbro insieme al Teatro Stabile del Veneto e porta la firma, per quanto riguarda l'adattamento drammaturgico, di Damiano Micheletto, giovane regista veneziano che si è cimentato sia con produzioni teatrali che anche con quelle di opera lirica. Tra le sue prime produzioni d'opera ricordiamo L'Histoire du Soldat di Stravinsky, A Midsummer's Night's Dream e Noise Flute di Britten e oltretutto Le Carnaval des Animaux di Camille Saint-Saëns. La vera incoronazione però arriva nel 2003, quando debutta al Wexford Opera Festival e riceve, pensate un po', il premio Irish Times ESB Theatre Awards per la produzione operistica dell'anno. Nella sua attività di ricostruzione drammaturgica però Micheletto si fa forte dell'aiuto di un team di professionalità con cui aveva già lavorato in altre occasioni. La costruzione delle scene infatti è affidata a Paolo Fantin, i costumi a Carla Teti e il disegno delle luci ad Alessandro Carletti. Ma noi vi sapremo dire di più a proposito di questo spettacolo nella prossima edizione. Intanto preparatevi a spostarvi a Cluj-Napoca dalla nostra Paola.
Teatro Dragoste, la rubrica sul teatro in Cluj-Napoca. Di Paola Faraca. E bentornati cari amici del teatro per un'altra puntata del comodino dietro il sipario della mia piccola rubrica Teatro Dragoste. In attesa che Interferences, il festival di teatro internazionale del teatro ungherese, abbia inizio, inizierà infatti fra due giorni, il 26 di novembre, vi intratterrò con qualcosa di interessante che riguarda comunque il mondo del teatro. Si è infatti conclusa la terza edizione di Baku International Theatre Conference. Il nome già ci fa capire che è una conferenza che parla appunto del teatro, ma con un respiro internazionale, dove a Baku, la capitale, è la città più grande dell'Azerbaijan. E infatti Baku è una città in perenne crescita, non solo economica ma anche culturale, tant'è vero che questa conferenza internazionale di teatro è in realtà una piccola parte di un contenitore più grande che vuole un programma statale dell'Azerbaijan che si concentra proprio sul teatro, un programma 2009-2019 appunto decennale sullo sviluppo del teatro, per cui diciamo che in Azerbaijan danno molta importanza a quello che è la cultura. Ma andando invece su quello che è stata appunto la conferenza, cui chiunque poteva partecipare, perché a giugno c'è stata una call per cui bastava inserire e mandare il proprio CV e l'argomento di cui si voleva trattare, o se si era solo e semplicemente interessati a fare da uditori. In ogni caso, se amate il teatro, tenete d'occhio questa data e controllate il sito del Baku International Theatre Conference. Mentre tornando a noi, appunto al fulcro e al tema di quest'anno, della terza edizione per l'appunto, si parlava di multiculturalità e diversità all'interno del teatro e come il teatro può riuscire a sensibilizzare su questi temi, soprattutto come faceva notare uno degli ospiti di questa ultima edizione, che era il regista polacco Zanussi, parlava appunto della contrapposizione che un tempo il teatro aveva come i principali antagonisti, cioè la TV e il cinema, mentre oggi questo antagonismo si è spostato verso un maggiore interesse, un maggiore rilievo sul potere di internet e i social media. E infatti è proprio su questo che il teatro quindi deve, diciamo, rinnovarsi e reinventarsi. Ma invece quali erano gli altri ospiti? Come altri ospiti avevamo appunto il regista russo Mikhail Safronov e poi il presidente dell'International Association of Theatre for Children and Young People, Yvette Hardy. E infatti, anche se il tema principale era appunto quello sul multiculturalismo e i valori universali, in ogni caso all'interno della conferenza vi erano anche dei sottotemi, tra questi anche l'importanza del teatro nella giovane età, quindi nei bambini o negli adolescenti, come strumento per sensibilizzare alla diversità. D'altra parte non sono mancate comunque le polemiche o temi che hanno trattato il futuro del teatro indipendente, quindi teatro underground. E se da una parte avevamo alcuni ospiti che parlavano di come sia impossibile che il teatro indipendente possa sopravvivere, proprio perché la maggior parte delle municipalità sono più interessate a sostenere il teatro classico, d'altra parte avevamo ospiti come appunto il primo regista che ho citato, il polacco Zanussi, che diceva che questo non è vero, che in realtà il teatro dovrebbe adeguarsi a quello che la municipalità desidera esprimere. Ecco, personalmente su questo le mie remore, perché credo che gli artisti siano e debbano essere liberi di esprimere e di ispirare chiunque si rechi a teatro. Quindi spero che il prossimo anno questa quarta edizione, quella che vedrà di nuovo a Baku l'International Theatre Conference, sia ancora più ricca e più interessante, perché no, magari vi parlerò proprio da lì. Buon teatro a tutti!
Teatro Dragoste, la rubrica sul teatro in Cluj-Napoca. Di Paola Faraca.
E adesso invece spostiamoci nella capitale eterna, a Roma, dalla nostra Sabrina.
Cassetto Capitolino, l'angolo dei sipari romani. Sabrina Fasanella.
Un caro saluto dalla vostra inviata romana, Sabrina, e bentornati nella nostra rubrica sul teatro della capitale. Questa settimana mi piacerebbe raccontarvi di una vicenda di cui sicuramente avrete letto. Per una volta parleremo di teatro nel senso più materiale, direi immobiliare, del termine. Parleremo cioè del Teatro Eliseo e di quanto sta succedendo in una delle sale più importanti della capitale. Difficile fare ordine tra le mille vicende intrecciate che lo riguardano. Per semplicità partiamo dalla fine, lo sfratto. Il 20 novembre, infatti, è stato eseguito lo sfratto, con tanto di polizia e tenuta antisommossa, dello storico teatro di Via Nazionale. La cosa di per sé, per chi non conosce i fatti, è curiosa. Un teatro non è mica una casa. Eppure, nonostante sia luogo di poesia e d'arte, un teatro è pur sempre un edificio, in mano a società proprietarie, la Eliseo Immobiliare in questo caso, e società di gestione che lo affittano, fino a ieri la società di Massimo e Vincenzo Monaci. L'intricata questione di cui vi accennavo vede una montagna di debiti accumulati negli anni dai gestori dell'Eliseo, che da 2 anni non pagano l'affitto dell'immobile e che naturalmente non hanno avuto neanche i fondi per mantenere degnamente l'antico teatro risalente al 1900, tanto che la sua agibilità non risulta in regola. Ma sfrattare un teatro non è cosa da poco, significa mandare all'aria tutte le attività che vi orbitano intorno, in primis la stagione, i relativi abbonamenti contratti dal pubblico, ma anche il lavoro di tutti i suoi dipendenti, che pare siano una 60. Oltre alla perdita in termini culturali per la città, se si considera la tradizione legata a questo teatro che ha ospitato personaggi del calibro di Edoardo De Filippo, Gassman, Totò, Patroni Griffi, Visconti, la Compagnia dei Giovani, potrei continuare a lungo. Oltre al fatto che oggi è il palcoscenico principale dell'importantissimo festival Roma Europa, che vede da quasi 30 anni passare per Roma le principali produzioni internazionali. Forse per questo, ma sicuramente per tanti altri motivi, lo sfratto è stato annunciato e rimandato una decina di volte, fino alla data definitiva del 20 novembre. La situazione è veramente delicata e come sempre a pagare sono i dipendenti, rimasti senza stipendio da mesi e senza lavoro da qualche giorno, e che da mesi sono barricati nel teatro in assemblea permanente, ma non hanno potuto che assistere inermi ai battibecchi e alle accuse e controaccuse delle varie parti in ballo. Ciò che stupisce è l'intervento nella vicenda dell'attore ed ex parlamentare PDL Luca Barbareschi. Ebbene, cosa c'entra Barbareschi in tutta la vicenda? Con i suoi 4 milioni di euro promessi, pare abbia acquistato l'immobile e sia diventato anche direttore del teatro, ovviamente. Di certo la notizia è positiva, il Teatro Eliseo ha speranza di rimanere in vita. Ma c'è da fare un passo indietro a questo punto. Rileggendo tutti gli articoli che nei mesi hanno seguito la vicenda dell'Eliseo, appaiono vari nomi segnalati come eventuali compratori. Essendo evidente lo stato di metastasi del teatro, essendo rallentati i pagamenti di dipendenti e artisti, essendo ormai da tempo tesa la spada di Damocle dello sfratto, in tanti si erano proposti di rilevare il teatro, acquistarlo. Insomma, si tratta di una situazione privata a tutti gli effetti. Le pubbliche istituzioni che ruolo hanno? Quello che ha fatto lo Stato in questa vicenda è stato semplicemente mettere il veto sulla destinazione d'uso, per far sì che, seppur cambiando di proprietario, l'immobile restasse il teatro che è e non diventasse, che so, un centro commerciale, un ristorante o peggio un disco pub. Dicevamo dunque, tante proposte d'acquisto, ma mai una volta il nome di Barbareschi, che appare solo a ridosso dello sfratto e si presenta ad accordi già conclusi come rilevatore del teatro, messia che restituirà dignità a questa istituzione romana. Come ha giustamente osservato Gigi Proietti, se Barbareschi ha 4 milioni da investire nell'Eliseo per mantenerlo in vita, ben venga. Di certo però i suoi modi fanno discutere. I gestori precedenti, monaci, padre e figlio, lo accusano di modi fascisti. Questo perché Barbareschi si è accordato con i proprietari dell'immobile Eliseo, che però per un terzo appartiene anche ai monaci. E a quanto pare una decisione del genere, quella cioè della vendita e dell'assegnazione di una direzione artistica, andrebbe presa da tutti i soci all'unanimità. Evidentemente così non è stato. Vero è però che la gestione monaci non ha argomenti a suo favore, i debiti parlano chiaro. Aggrava la situazione il fatto che l'Eliseo sia stato tra i maggiori destinatari dei fondi FUS, il defunto Fondo Unico per lo Spettacolo, che tra il 2007 e il 2012 gli ha assegnato ben 7 milioni di euro. Insomma, come sempre più spesso nella nostra penisola, c'è chi parla di valori e idee buone, utopie, e chi agisce, la tasca piena, prendendo posizione. Come biasimare Barbareschi. La stampa non si risparmia una qualche ironia in merito. Un articolo, per esempio, titolava «Meno male che Luca c'è». Intanto però il passaggio da una all'altra gestione ha avuto conseguenze notevoli. Lo sfratto e la relativa chiusura del teatro hanno comportato la cancellazione di tutte le repliche dello spettacolo di punta del Roma Europa Festival, l'operetta burlesca di Emma Dante, che sarebbe stata in programma fino al 30 novembre e che si trova ora senza palcoscenico. Risultato? 2.461 biglietti da rimborsare per un incasso netto di 45.000 euro, oltre alle spese. Per non parlare della stagione che aveva preso il via a inizio ottobre e contava più di 2.800 abbonati rimasti a bocca asciutta. Notizia dell'ultima ora è stato l'annuncio da parte dell'assessore alla cultura del Comune di Roma di un compromesso raggiunto per ovviare alla sospensione dello spettacolo di Emma Dante, che aveva sollevato un incredibile polverone di polemiche. Pare che il Comune abbia colto l'occasione per annunciare la riapertura del Teatro Valle, anch'esso in una situazione simile fino a poco tempo fa, riapertura annunciata per il 2015 e affidata proprio all'operetta burlesca della regista siciliana. Polemiche a parte, immancabili, speriamo che si apra presto una nuova stagione, è proprio il caso di dirlo, di questo tempio della cultura italiana, che riparta con il teatro come unico obiettivo e ci faccia dimenticare questa brutta parentesi di burocrazia, giochi di potere, crisi economica e debiti. Per questa settimana è tutto. Vi lascio con la nostra Rossella dal quartier generale del Comodino. A prestissimo!
Questa settimana il Comodino dietro al Sipario, in collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria, mette in palio 2 biglietti per lo spettacolo in scena al Morlacchi fino al 30 novembre. Stiamo parlando proprio dell'Ispettore Generale. Per vincere basta rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Siete pronti? In che anno venne scritta L'Ispettore Generale, l'opera teatrale satirica di Gogol? E chiudiamo ricordandovi gli appuntamenti in programma nei teatri dell'Umbria. Il 29 novembre ad Amelia sarà in scena Il Prestito, una commedia di Jordi Galceran per la versione italiana di Pino Tierno. Il 26 novembre a Città di Castello sarà invece in scena Amore Scalzo, il mio problema è stanco come me, a cura di Alessio Boni e Marcello Prayer. Il prossimo 5 dicembre a Foligno, il 6 dicembre a Magione e il 7 dicembre a Narni torna Il Cappotto di Vittorio Franceschi. Il 28 novembre a Magione sarà invece in scena Radio Garage Rock. Chiudiamo ricordandovi che il 4 dicembre a Todi sarà in scena Una piccola impresa meridionale, spettacolo di Rocco Papaleo e Walter Lupo. Si chiude così questa puntata de Il Comodino dietro al Sipario. Noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con tante altre novità riguardanti il teatro.